Capitolo secondo. Del signor Rodolfo Nickleby, della sua azienda, delle sue imprese e di una grande compagnia per azioni della massima importanza nazionale. Il signor Rodolfo Nickleby non era, rigorosamente parlando, ciò che si direbbe un commerciante. Non era neppure un banchiere, o un avvocato, o una specie di procuratore, o un notaio. Certo non era un industriale, e tantomeno poteva accampar dei diritti a un titolo di professionista, perché sarebbe stato impossibile citare una professione legalmente riconosciuta alla quale egli appartenesse. Pur non di meno, siccome abitava in una vasta casa di Golden Square, la quale, oltre a una lastra di bronzo sulla porta di strada, aveva una lastra di bronzo 2,5 volte più piccola sullo stipite di sinistra, che sovrastava la riproduzione in bronzo d'un pugno infantile stretto intorno al frammento d'uno spiedo e sfoggiava la parola «ufficio», era chiaro che il signor Rodolfo Nickleby faceva o pretendeva di fare in qualche modo degli affari. E questo, se fossero occorsi altri indizi di prova, era ampiamente dimostrato dal servizio quotidiano, fra le 9:30 e le 5, d'un uomo dalle guance infossate, vestito d'un abito color ruggine, che, seduto su uno sgabello terribilmente duro, in una specie di credenza all'estremità del corridoio, si presentava sempre con una penna dietro l'orecchio tutte le volte che rispondeva al suono del campanello. Benché intorno a Golden Square abitassero anche alcuni membri delle professioni più serie, per andare o venire da qualche parte non si passa mai per quel luogo. È una delle piazze che già furono, una contrada scaduta nel concetto del mondo e che si è messa ad appigionare appartamenti. Molti dei suoi primi e secondi piani sono appigionati e ammobiliati a dei signori scapoli e molte sono anche le pensioni. Quel luogo è un posto di convegno per i forestieri. Quegli uomini dalle carnagioni scure che portano dei grossi anelli e delle pesanti catene di orologio e dei folti cespugli di fedine e che si raccolgono sotto i portici dell'opera e intorno all'ufficio dei biglietti durante la stagione, fra le 4 e le 5 del pomeriggio, ora della distribuzione delle entrate di favore, tutti abitano in Golden Square o in una via contigua. 2 o 3 violini e uno strumento a fiato dell'orchestra dell'opera sono installati nelle sue vicinanze immediate. Le pensioni di Golden Square sono molto musicali e le note dei pianoforti e delle arpe fluttuano nell'aria vespertina intorno alla testa della lugubre statua che è il genio tutelare d'una piccola landa di cespugli nel centro della piazzetta. Le sere d'estate le finestre si spalancano e i passanti veggono dei gruppi di uomini bruni e baffuti appoggiati ai davanzali e occupati a fumare come camini. Suoni di rudi voci che si esercitano nella musica vocale invadono il silenzio della sera e i fumi del tabacco più scelto profumano l'aria di tabacco in cenere. E sigari, pipe tedesche e flauti, violini e violoncelli si dividono la supremazia. È quella la regione del canto e del fumo. Le bande musicali si sforzano di dare le loro migliori prove in Golden Square e i cantanti girovaghi tremano involontariamente levando la loro voce nell'ambito di quei confini. Non sarebbe parso quello un luogo molto adatto alla trattazione degli affari, ma il signor Rodolfo Nickleby vi aveva abitato, ciò nonostante, molti anni e non si era mai lamentato di nulla. Egli non conosceva nessuno del vicinato e nessuno conosceva lui, benché godeva la fama di essere immensamente ricco. I commercianti credevano che egli fosse una specie d'avvocato e gli altri vicini pensavano che fosse qualche agente generale. Congetture queste così esatte e diffuse come in generale sono e possono essere tutte quelle che si fanno sulle faccende altrui. Il signor Rodolfo Nickleby se ne stava nel suo studio un giorno già bello vestito per uscire. Indossava uno Spencer verde bottiglia su una giacca azzurra, una sottoveste bianca e un paio di calzoni grigi imboccati in un paio di stivali alla Wellington. La cocca d'una gala di camicia a pieghe minute cercava di mostrarsi, come meglio poteva, fra il mento e il primo bottone dello Spencer, il quale non si allungava abbastanza per nascondere una lunga catena d'oro composta d'una serie d'anelli lisci, che cominciava dall'impugnatura d'un orologio d'oro a ripetizione nella tasca del signor Nickleby e finiva con due piccole chiavi, l'una dello stesso orologio e l'altra di qualche lucchetto brevettato. Aveva una spolveratura di cipria in testa come per darsi un aspetto di benevolenza. Ma se questo era il suo scopo, avrebbe fatto meglio a incipriarsi il viso, perché perfino nelle sue rughe e nei suoi freddi occhi irrequieti v'era qualcosa che sembrava parlasse d'una scaltrezza la quale si sarebbe rivelata a suo dispetto. Comunque si fosse, egli era lì. E siccome era solo soletto e né la cipria, né le rughe, né gli occhi producevano appunto allora il minimo effetto, buono o cattivo, su nessuno in particolare, per naturale conseguenza, ora appunto non ci importano affatto. Il signor Nickleby chiuse nella scrivania un libro di conti e, abbandonandosi sulla poltrona, fissò con aria distratta i vetri sudici della finestra. Alcune case di Londra hanno dietro un melanconico pezzetto di giardino, chiuso di solito da quattro muri alti e guardati da una fila accigliata di comignoli. In esso languisce di anno in anno un alberello rachitico che si studia di cacciare un po' di foglie negli ultimi giorni d'autunno, quando gli altri alberi se ne spogliano, e spossato nello sforzo si indugia tutto screpolato e disseccato dal fumo fino alla seguente stagione per ripetere gli stessi tentativi e forse, se il tempo è particolarmente bello, per attirare a cinguettare fra i suoi rami qualche passero afflitto dai reumi. A volte la gente chiama giardino quei cortiletti bui. Non si crede che vi siano state fatte mai delle piantagioni, ma piuttosto che siano pezzi di terra abbandonata, con la vegetazione disseccata della fabbrica di mattoni che una volta vi sorgeva. Nessuno pensa mai di passeggiare in quei luoghi di desolazione o di trarne qualche profitto. Vi si possono buttare un po' di panieri sfondati, una mezza dozzina di bottiglie rotte e simili altri frammenti, quando un pigionale ne piglia possesso il primo giorno e là rimane ogni cosa fino a un nuovo trasloco. Giacché la paglia umida si prende quel tempo che le accomoda per infracidare e mischiarsi con quel po' di bosso, coi sempre gialli che dovrebbero essere sempre verdi e coi cocci dei vasi di fiori sparsi lugubremente in giro, preda della fuliggine e del sudiciume. In un luogo di questa sorta il signor Rodolfo Nickleby guardava fuori dalla finestra, standosene con le mani in tasca. Aveva fissato gli occhi su un alberello contorto d'abete, piantato da qualche pigionale precedente in un tino che una volta era stato verde e che era rimasto lì da anni a infracidare a pezzo. Nell'oggetto non v'era nulla di molto attraente, ma il signor Nickleby era assorto in una grave meditazione e lo contemplava con una attenzione che, in uno stato di maggiore consapevolezza, non si sarebbe degnato di dare alla pianta più rara. Infine gli occhi si volsero a un sudicio finestrino a sinistra, attraverso il quale appariva vagamente la faccia dell'impiegato, il quale, levando per caso lo sguardo, vide che il padrone gli faceva cenno di andare. Ubbidendo all'appello, l'impiegato scattò dall'alta scranna, alla quale aveva comunicato un lucido straordinario con l'alzarsene e sedervisi innumerevoli volte, e si presentò nella stanza del signor Nickleby. L'impiegato era alto ed età media, con gli occhi a fior di testa, dei quali uno era immobile, il naso rubicondo, il viso cadaverico, il vestito logorato dal troppo uso, stremenzito che faceva pietà, e una così scarsa dotazione di bottoni che era meraviglioso come egli riuscisse a tenerselo addosso. «Sono le 12:30, Knox?» chiese il signor Nickleby con una voce acuta e stridente. «Non più di 25 minuti al...» Knox stava per aggiungere all'orologio della birreria, ma riprendendosi sostituì «del tempo normale». «Il mio orologio si è fermato», disse il signor Nickleby. «Veramente non so perché». «Non è stato caricato», disse Knox. «Sì che è stato caricato», disse il signor Nickleby. «Allora è finita la corda», soggiunse Knox. «Questo non può essere», osservò il signor Nickleby. «È così», disse Knox. «Bene», disse il signor Nickleby, rimettendosi l'orologio a ripetizione in tasca. «Sarà così». Nox diede un grugnito secondo la sua abitudine alla fine d'ogni disputa col padrone, come un segno del proprio trionfo, e, giacché raramente parlava se non gli si rivolgeva la parola, cadde in un cruccioso silenzio, mentre si stropicciava le mani l'una intorno all'altra e faceva schioccare le giunture delle dita, che contorceva in tutte le possibili direzioni. La continua pratica di questa abitudine in ogni occasione e la comunicazione d'uno sguardo rigido e fisso all'occhio che aveva ancora sano, così da farlo rassomigliare perfettamente all'altro e da rendere impossibile a chiunque di determinare dove o a che cosa guardasse, erano due fra le particolarità innumerevoli del signor Knox che sorprendevano al primo incontro un osservatore inesperto. «Stamane io vado alla taverna di Londra», disse il signor Nickleby. «Ha un'assemblea pubblica?» chiese Knox. Il signor Nickleby accennò di sì. «Aspetto una lettera dall'avvocato sull'ipoteca di Radol. Se arriva sarà qui con la distribuzione delle due. Lascerò il centro proprio a quell'ora e mi dirigerò a Charing Cross seguendo la sinistra. Se vi sono delle lettere, vienimi incontro e portamele». Knox accennò di sì e mentre accennava di sì squillò il campanello dell'ufficio. Il padrone levò il viso dalle carte e l'impiegato rimase calmo in atteggiamento stabile. «Il campanello», disse Knox come per spiegare. «Siete a casa?»
«Sì».
«Per tutti?»
«Sì».
«Anche per il messo dell'esattore?»
«No, che venga un'altra volta».
Knox cacciò il suo grugnito come per dire «lo sapevo» e sentendo ripetere lo squillo corse alla porta, donde ritornò subito annunciando, col nome di signor Bonney, un signore impaziente e frettoloso, il quale con la chioma irta e scarmigliata intorno a tutta la testa e al collo una piccola cravatta bianca non bene annodata, aveva l'aspetto d'essersi levato all'improvviso la notte e da quel momento di non essere più ritornato a letto.
«Mio caro Nickleby», disse
quel signore cavandosi il cappello bianco così pieno di carte che a stento gli si reggeva sul cranio,
«non c'è un momento da perdere. Ho una vettura alla porta. Il baronetto Matteo assumerà la presidenza e vengono realmente tre membri del Parlamento. Ne ho veduti due sicuramente levati dal letto e il terzo, che è stato da Crockford tutta la notte, è corso un momento a casa a mettersi una camicia pulita e a bere un paio di bottiglie d'acqua di soda. Certo, ci raggiungerà in tempo per parlare all'assemblea. È un po' eccitato per la notte trascorsa, ma non importa. Parlerà con maggiore energia».
«Sembra che la cosa prometta piuttosto bene», disse il signor Rodolfo Nickleby, la cui calma faceva un vivo contrasto con la vivacità dell'altro uomo di affari.
«Piuttosto bene!» echeggiò il signor Bonney. «È la più bella idea che sia mai sorta. La compagnia metropolitana, per la pronta consegna a domicilio dei panini caldi e dei biscotti perfezionati. Capitale 5 milioni di sterline in 500.000 azioni di 10 sterline l'una. Il semplice nome farà in non più di 10 giorni raggiungere un plusvalore alle azioni».
«E quando avranno un plusvalore?» disse il signor Rodolfo Nickleby con un sorriso.
«Quando l'avranno saprete benissimo ciò che avrete da fare e come ritirarvi tranquillamente al momento preciso»,
disse il signor Bonney battendo familiarmente il capitalista sulla spalla.
«A proposito, strano tipo quel vostro impiegato».
«Sì, povero diavolo», rispose Rodolfo mettendosi i guanti.
«Newman Knox una volta teneva cavalli e cani».
«Ah sì?» disse l'altro con indifferenza.
«Sì», continuò Rodolfo, «e non tanti anni fa, ma dilapidò il suo denaro, lo investì in qualche maniera, lo diede a mutuo e in breve prima diventò un perfetto imbecille e poi un pezzente. Si diede al bere e ebbe un attacco di paralisi e poi venne da me a chiedermi una sterlina in prestito, come avevo fatto io quando egli stava in auge, come avevo fatto io».
«Facevate degli affari con lui», disse il signor Bonney con uno sguardo espressivo.
«Appunto», rispose Rodolfo. «Io non potevo prestargliela, si intende».
«Ah, naturalmente.
Ma siccome appunto allora avevo bisogno di un impiegato per rispondere alla porta e per altre faccenduole, lo assunsi per carità e da quel momento è rimasto con me».
«È un po' matto, credo», disse il signor Nickleby atteggiando il viso a un'occhiata pietosa.
«Ma è abbastanza utile, poveretto. abbastanza utile. Quell'uomo dal cuore generoso trascurò d'aggiungere che Newman Noggs, essendo addirittura rovinato, lo serviva per alquanto meno del salario di un fattorino di 13 anni e similmente mancò di ricordare, nella sua cronaca frettolosa, che l'eccentrica taciturnità di Noggs lo rendeva specialmente prezioso in un luogo dove molti affari si facevano, dei quali era bene non trapelasse alcuna notizia fuori. L'altro era evidentemente impaziente di andare, però, e siccome i due si installarono in fretta nella vettura d'Annolo subito dopo, forse il signor Nickleby dimenticò di accennare a circostanze di così lieve importanza. V'era un gran trambusto in Bishopsgate Street Within quando arrivarono, e giacché quel giorno il vento soffiava forte, una mezza dozzina di uomini traversava di fianco la strada sotto una congerie di carta, portando dei manifesti giganteschi, i quali annunciavano una pubblica assemblea per discutere l'opportunità di fare una petizione al Parlamento in favore della Compagnia Metropolitana per la pronta consegna a domicilio dei panini caldi e dei biscotti perfezionati, capitale 5 milioni di sterline, divise in 500.000 azioni di 10 sterline l'una. Somme che erano debitamente espresse in cifre grosse e nere di considerevoli dimensioni. Il signor Bonney, lavorando attivamente di gomiti, si aperse il varco sulla scalinata, ricevendo in cammino molti umili inchini dagli inservienti che stavano sui pianerottoli a indicare la via, e, seguito dal signor Nickleby, si immerse in una fuga di sale dietro quella della riunione pubblica. E lì, nella seconda, c'erano un tavolo che aveva l'aspetto d'un tavolo d'affari e parecchi signori con l'aspetto di persone d'affari.
«Silenzio!» esclamò un signore dal duplice mento appena vide il signor Bonney. «Il presidente, signori, il presidente!»
I nuovi arrivati furono ricevuti dagli applausi generali e il signor Bonney si affrettò ad occupare il posto d'onore del tavolo. Si tolse il cappello, si ficcò le dita nei capelli e picchiò forte con un martelletto innanzi a sé, al che parecchi gridarono «Silenzio!» e si fecero dei piccoli cenni reciproci come d'ammirazione per quell'energico contegno. In quel momento, appunto, un inserviente, febbrilmente agitato, si precipitò nella stanza e, spalancando la porta con un tonfo, gridò «Il baronetto Matteo Papker!». La commissione si levò in piedi e batté le mani dalla gioia, e mentre le batteva entrò il baronetto Matteo Papker, accompagnato da due membri vivi del Parlamento, un irlandese e uno scozzese, tutti e tre sorrisi e inchini e con un aspetto così affabile che sarebbe parsa una mostruosità addirittura avere il cuore di votare contro di loro. Il baronetto Matteo Papker, specialmente, che aveva una testolina rotonda coperta da una parrucca bionda, si contorse in un tale parossismo di inchini che la parrucca corse rischio di precipitare ad ogni istante. Quando quelle dimostrazioni di plauso furono in qualche modo sedate, i signori che erano in termini familiari col baronetto Matteo Papker o coi due altri membri si affollarono loro intorno in tre gruppetti, mentre i signori che non erano in rapporti familiari col baronetto Matteo Papker o coi due altri membri si indugiavano accanto all'uno o all'altro e sorridevano e si stropicciavano le mani nella folle speranza che avvenisse qualche cosa che richiamasse l'attenzione su di loro. Nel frattempo, il baronetto Matteo Papker e i due altri membri stavano riferendo ai loro circoli rispettivi quali fossero le intenzioni del governo intorno all'accettazione della proposta di legge e davano un rendiconto fedele di ciò che il governo aveva detto confidenzialmente l'ultima volta che avevano desinato con lui, aggiungendo come il governo fosse stato scorto a strizzar l'occhio dicendo ciò che aveva detto. Premesse queste, dalle quali non era difficile trarre la conclusione che se il governo aveva a cuore un oggetto era il benessere e il vantaggio della Compagnia Metropolitana per la pronta consegna a domicilio dei panini caldi e dei biscotti perfezionati. Frattanto, durante le disposizioni preliminari della seduta e l'opportuna divisione del soggetto dei discorsi, il pubblico, nella sala grande, dava di tanto in tanto degli sguardi alla piattaforma vuota e alle donne nella galleria della musica.
La maggior parte degli astanti era stata occupata con questi divertimenti per un paio d'ore, ma siccome i più bei sollazzi finiscono, quando sono troppo prolungati, con lo stancare, gli spiriti più gravi cominciarono a picchiare il pavimento coi tacchi e ad esprimere le loro proteste con gridi e ululati. Queste esercitazioni vocali, di quelli che avevano aspettato più a lungo, pervenivano naturalmente da coloro che erano più vicini alla piattaforma e più lontani dalle guardie di servizio, le quali, non avendo una gran voglia di fare a pugni per aprirsi un varco tra la folla, e pur non di meno sentendo il lodevole desiderio di fare qualcosa per reprimere gli schiamazzi, immediatamente cominciarono a trascinare per la coda dell'abito e per il bavero quanti se ne stavano tranquilli e cheti accanto alla porta, appioppando nello stesso tempo vari magnifici e sonanti colpi con le loro mazze, seguendo il metodo di quell'ingegnoso attore, Pulcinella, il cui brillante esempio e nel maneggio dell'arma e nel suo impiego quel ramo del potere esecutivo piglia di tanto in tanto a modello. Parecchie animatissime schermaglie si stavano svolgendo quando un gran grido attrasse l'attenzione anche dei belligeranti, e allora si versò verso la piattaforma, da una porta laterale, una lunga schiera di signori che col cappello tra mano e gli occhi volti all'indietro cacciavano sonori e viva. La cagion di tutto fu sufficientemente spiegata quando il baronetto Matteo Papker e gli altri membri veri e reali del Parlamento fecero il loro ingresso in mezzo a grida assordanti e si dissero l'un l'altro coi cenni che non avevano mai veduto, nell'intero corso della loro carriera pubblica, uno spettacolo più bello. Finalmente l'assemblea cessò dal gridare, ma dopo che la votazione ebbe richiamato alla presidenza il baronetto Matteo Papker, le acclamazioni ripigliarono per altri 5 minuti, cessate le quali il baronetto Matteo Papker prese a dire quali fossero i suoi sentimenti in quella grande occasione e che dovesse significare quell'occasione agli occhi del mondo e quale dovesse essere l'intelligenza dei connazionali dinanzi a lui e quale dovesse essere la ricchezza e la rispettabilità dei suoi onorevoli amici dietro di lui e infine di quanta importanza dovesse essere per la ricchezza, la felicità, il comodo, la libertà, la stessa esistenza d'un grande popolo libero, un'istituzione come la Compagnia Metropolitana per la pronta consegna a domicilio dei panini caldi e dei biscotti perfezionati. Si presentò allora il signor Bonni per svolgere la prima mozione. Dopo essersi cacciata la destra nei capelli ed essersi piantata la sinistra in maniera disinvolta sulle costole, diede il cappello in custodia al signore dal duplice mento, che rappresentava una specie di reggifiasco per gli oratori in generale, e annunziò che avrebbe letto al pubblico la prima mozione. «Che quest'assemblea considera con timore e apprensione le condizioni nelle quali si volge in questa metropoli e nei dintorni il commercio dei panini caldi. Che essa ritiene i maggiori rivenditori di panini caldi immeritevoli nella loro presente organizzazione della fiducia pubblica e che giudica l'intero sistema di vendita dei panini caldi nocivo alla salute e del pari alla morale popolare e inoltre distruttore dei veri interessi d'una grande comunità commerciale e mercantile». L'onorevole signore svolse il suo ordine del giorno con un discorso che fece sgorgare dei lagrimoni dagli occhi delle signore e destò la più viva commozione in tutti i presenti. Egli aveva visitato le abitazioni dei poveri nei vari distretti di Londra e le aveva trovate sfornite del minimo indizio d'un panino caldo, cosa questa che gli dava una forte ragione per credere che alcuni di quegli indigenti non avessero avuto l'occasione di assaggiarne uno nel giro di tutto un anno. Egli aveva osservato che fra i rivenditori di panini caldi imperava l'ubriachezza, la corruzione, la dissolutezza e questo non si doveva attribuire che alla ignobile natura del loro mestiere come era in quei giorni esercitato. Aveva trovato gli stessi vizi fra le classi più povere della popolazione che avrebbero dovuto essere consumatrici di panini caldi. E ciò si doveva far risalire alla disperazione generata dal fatto di non aver facilmente a mano quell'articolo nutriente e alla necessità perciò di cercare un falso stimolante nei liquori inebrianti. Egli si assumeva di provare, innanzi a una commissione della Camera dei Comuni,
che esisteva un complotto per tenere alto il prezzo dei panini caldi e per dare ai rivenditori col campanello un monopolio. L'avrebbe provato con gli stessi rivenditori al banco della Camera e avrebbe provato inoltre che gli stessi rivenditori corrispondevano insieme per mezzo di parole e segni segreti quali Snooks, Walker, Ferguson, Is Murphy Right e molte altre espressioni. Era questo triste stato di cose che la compagnia si proponeva di correggere. Primo, col proibire, dietro la minaccia di gravi pene, qualsiasi industria privata di panini caldi. Secondo, col provvedere i soci della compagnia in persona, il pubblico in generale e i poveri a domicilio di panini di prima qualità a prezzi ridotti. Con questo scopo, appunto, una proposta di legge era stata presentata al Parlamento dal loro patriottico presidente, il baronetto Matteo Papker, e per sostenere la proposta essi si erano appunto riuniti. Erano i sostenitori della stessa proposta di legge che avrebbero conferito un immortale lustro e splendore all'Inghilterra sotto il nome della Compagnia Metropolitana per la pronta consegna a domicilio dei panini caldi e biscotti perfezionati, con un capitale aggiungeva di 5 milioni di sterline, in 500.000 azioni di 10 sterline l'una. Il signor Rodolfo Nickleby appoggiò l'ordine del giorno e dopo che un altro ebbe detto che si doveva emendare l'ordine del giorno con l'aggiunta della parola biscotto, dopo le parole panino caldo, tutte le volte che apparivano queste parole, esso fu approvato con una votazione trionfale. Solo uno nella folla gridò no, ma fu immediatamente arrestato ed espulso. Il secondo ordine del giorno, che riconosceva l'opportunità di abolire immediatamente tutti i rivenditori di panini caldi o biscotti, tutti i fabbricanti di panini caldi o biscotti, di qualunque genere, maschio o femmine, ragazzi o uomini, suonatori di campanelli o no, fu svolto da un grave oratore d'aspetto semiclericale, che entrò a un tratto in tale profondo pathos da spazzare e far dimenticare il precedente oratore in meno che non si dica. Si sarebbe potuto udire cadere una spilla, una piuma, quando egli descrisse le crudeltà che si infliggevano dai padroni ai ragazzi rivenditori di panini, cosa, come egli molto saggiamente arguiva, che in sé e per sé era una ragione sufficiente per l'impianto di quella impareggiabile compagnia. Sembrava che gli infelici adolescenti, rivenditori di biscotti, fossero la notte, nelle più inclementi stagioni dell'anno, cacciati all'aperto a vagare nel buio e nella pioggia, e perfino sotto la grandine o sotto la neve, per ore e ore di fila, senza tetto, senza cibo, senza fuoco. Il pubblico non doveva mai dimenticare quest'ultimo punto, che mentre i panini erano mandati in giro, coperti e tenuti al caldo, i ragazzi erano assolutamente esposti alle intemperie e abbandonati a se stessi. Vergogna! L'oratore riferì il caso d'un piccolo rivenditore di panini caldi che, esposto a questo barbaro e disumano trattamento per non meno di 5 anni, era caduto finalmente vittima di un raffreddore di testa dal quale non s'era riavuto che molto lentamente con una forte sudata. Era questo un fatto che poteva personalmente testimoniare, ma aveva appreso, e non aveva alcuna ragione di dubitarne, un caso ancora più straziante e terribile, quello d'un orfanello, rivenditore di panini caldi, che, travolto da una vettura di piazza, era stato portato all'ospedale e assoggettato all'amputazione d'una gamba sotto il ginocchio, per quindi riprendere il suo vecchio mestiere sulle grucce. Fonte della suprema giustizia, si poteva reggere a una simile barbarie? Questo fu il lato della discussione che interessò l'assemblea, e questo fu lo stile oratorio che ne svegliò le simpatie. Gli uomini gridavano, le donne piangevano inzuppando i fazzoletti e sventolandoli finché non s'asciugavano. La commozione era al colmo e il signor Nickleby bisbigliò all'amico che le azioni avrebbero da quel momento raggiunto un plusvalore del 25%. L'ordine del giorno fu naturalmente approvato con alte acclamazioni. Ciascuno alzò tutte e due le mani nella votazione e se fosse stato possibile avrebbe alzato anche le gambe. Quindi fu letta finalmente la minuta della petizione proposta e la petizione diceva, come dicono tutte le petizioni, che i petenti erano umilissimi e le persone alle quali la petizione era rivolta onorevolissime e lo scopo virtuosissimo. Perciò, diceva la petizione, la proposta di legge doveva essere subito approvata, ad eterno onore e gloria degli onorevolissimi e gloriosissimi comuni d'Inghilterra riuniti in Parlamento. Poi il deputato, che era stato tutta la notte da Crockford e aveva perciò gli occhi imbambolati, si fece innanzi per dire ai suoi concittadini il discorso che avrebbe fatto in favore della petizione in Parlamento e di quali invettive lo avrebbe oppresso se avesse respinto la proposta di legge. E per dire inoltre che egli deplorava che i suoi onorevoli amici non avessero inserito una clausola per rendere obbligatorio l'acquisto dei panini e dei biscotti per tutte le classi della comunità. Clausola che lui, contrario com'era a tutte le mezze misure e partigiano dei provvedimenti radicali, si impegnava di proporre far votare nella commissione. Dopo aver annunciato questa sua determinazione, l'onorevole oratore si fece scherzoso e poiché la menzione delle scarpe brevettate e dei guanti di capretto color limone e dei baveri di pelliccia giova materialmente allo scherzo, vi furono molti scoppi di risa e degli evviva e tale uno splendido spiegamento di fazzoletti femminili che il grave oratore precedente cadde immediatamente nell'ombra e nell'oblio. E dopo che la petizione, già letta, era sul punto d'essere approvata, si fece innanzi il deputato irlandese, che era un giovane di carattere bollente, con un discorso di tal sorta quale solo un deputato irlandese poteva fare. Col respiro, cioè, della vera anima e dello spirito della poesia e in tono così ardente che si sentiva caldo soltanto a guardar l'oratore, il quale aggiunse che si proponeva di domandare l'estensione di quel gran beneficio alla sua isola nativa, che gli avrebbe reclamato per essa l'eguaglianza nella legge dei panini caldi come in tutte le altre leggi e che sperava di vedere un giorno i biscotti infornati nelle umili capanne d'Irlanda e i campanelli dei venditori dei panini caldi squillare nelle ricche e verdi vallate d'Irlanda. E dopo di lui parlò il deputato scozzese con varie divertenti allusioni alla probabile somma dei profitti, aumentando il buon umore destato dalla poesia, e tutti i discorsi, messi insieme, fecero esattamente ciò che si voleva facessero: infondere agli auditori la persuasione che non v'era stata mai una speculazione più promettente e nello stesso tempo più degna di lode di quella della Compagnia Metropolitana per la pronta consegna a domicilio dei panini caldi e dei biscotti perfezionati. Così la petizione in favore della proposta di legge fu approvata e l'assemblea aggiornata con acclamazioni. E il signor Nickleby e gli altri membri del comitato si recarono a far colazione nell'ufficio, come facevano all'una e mezzo d'ogni giorno. E per compensarsi di questo fastidio, giacché la compagnia era ancora bambina, le addossarono soltanto 3 guinee ciascuno per il gettone di presenza.